Pronto?
Pronto?
Sì, chi è?
Desbloccheggia un record e bing.
Allihalo!
Ma che tempo fa?
Ma non lo so.
Che tempo fa a Milano, Matteo? Buongiorno.
Buongiorno, qui fa freddo.
Freddo?
Fa freddo e piove.
Ma siamo a fine aprile, come freddo?
Eh sì, freddo, piove e non accenna a smettere, diciamo.
Ouch, si direbbe in inglese, no. In italiano, aia.
Aia, 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 aia.
Non chiedermelo, a me non chiederlo.
Perché? Com'è lì?
Perché non avrei assolutamente idea di come risponderti, perché piove, c'è il sole, fa freddo, fa caldo, tutto insieme, non si capisce più nulla. Guardando il telegiornale l'altro giorno ho visto che il weekend scorso ha battuto i record per il weekend più caldo nella storia per il mese di aprile. Ah. E infatti la gente è andata a mare, in Sicilia 30 gradi, tutti in acqua. Questo weekend invece, quello appena passato, per noi che registriamo ad inizio settimana, ha battuto i record per il weekend più freddo della storia di aprile.
Vabbè, però c'è un po' di contegno questo tempo, vuole battere tutti i record ovunque.
Ricordo che abbiamo fatto un video sul nostro canale di Italian su questa abitudine del cambio di stagione.
Mm-hmm.
E noi a casa nostra, visti i 30 gradi di qualche giorno fa, abbiamo tutti fatto il cambio di stagione. Roba invernale dentro i cassetti, dentro i mobili e gli scatoloni, roba estiva o comunque leggera fuori, a disposizione. E invece stanotte abbiamo dovuto ritirar fuori i pigiamini invernali per metterli per dormire bene.
Ti dirò di più, qui non facciamo il cambio di stagione, ma siamo vestiti tutti quanti invernali, ovviamente. E la cosa più bella, ma anche più brutta, è che il riscaldamento è centralizzato in tutto il condominio, anzi, tutto l'isolato, sono spenti ovviamente, quindi siamo con... Ieri c'erano 7 gradi.
Aia, parte 2.
Qua è meglio che andiamo via.
Sì, saliamo in macchina, accendiamo l'aria calda e partiamo.
In giro per l'Italia.
Questa volta, Matteo, ti porto e vi porto, cari ascoltatori, in Puglia.
In Puglia, bellissimo, ma lì com'era il tempo?
E anche lì è stata un po' strana, un giorno pioggia e vento, un giorno sole e caldo e un altro giorno un po' e un po'. È stato molto difficile fare la valigia.
Iniziamo subito da dove in Puglia, perché la Puglia è molto lunga e molto varia.
Eh sì, si fa presto a dire Puglia, in realtà percorrerla tutta richiede diverse ore di auto. Noi siamo stati a 3 posti e te li dico così in ordine. Il primo giorno siamo stati ad Alberobello, dove ci sono i famosissimi trulli di Alberobello. Ci sei mai stato?
Penso di sì, ma ero molto 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 piccolo.
Quindi adesso ci dovrai tornare prima o poi.
Devo tornarci. Sì,
io c'ero già stato, ci sono tornato. E vabbè, andiamo per ordine. Per chi non lo sapesse, raccontiamo un attimo cosa sono questi trulli. I trulli sono delle costruzioni tipiche di questa zona della Puglia, costruzioni fatte esclusivamente in pietra, con un tetto a punta di pietra un po' più scura. Sono quasi delle costruzioni che sembrerebbero preistoriche, anche se non c'è nessuna testimonianza di trulli più vecchi di 3, 4, 5 secoli, perché essendo in pietra, quando c'era da mettere a posto qualcosa, si faceva semplicemente prima a buttare tutto giù e ricostruire. Quindi non ce ne sono di antichissimi, però sono qualcosa di abbastanza storico. Alcuni dicono addirittura che avessero delle origini bibliche, che replicassero un villaggio del Medio Oriente. Però insomma non è confermato. Quello che possiamo confermare è che sono queste strutture bianche con il tetto grigio scuro a punta e che hanno dei simboli dipinti sul tetto. Non si conosce esattamente il significato di questi simboli. Alcuni dicono che sia un linguaggio magico, alcuni dicono che siano semplicemente un alfabeto. La verità precisa non si sa e questo aggiunge al fascino dei trulli.
Quindi c'è del mistero.
Eh sì. Ed è anche molto pittoresco perché il centro di Alberobello è praticamente pieno di questi trulli, quindi ci sono queste immagini, questi panorami dall'alto dove non si riesce a contare tutti i trulli in città. Quindi una cosa molto particolare ed è anche bello il fatto che non è solo ad Alberobello, ma tutto intorno che ci sono queste masserie costruite attorno ad un trullo. E la nostra casetta era proprio fatta così. C'era un trullo che era praticamente una camera da letto senza porte, penso perché storicamente non ne portano, e questo può essere un problema per chi ci tiene alla privacy, soprattutto nel bagno. E poi collegato a questo trullo si sviluppava il resto della casa e diversi trulli formavano una masseria, che è una sorta di comune, se vogliamo chiamarla così, gruppi di casette che condividono uno spazio centrale, generalmente per mangiare o per produrre. Quindi ci sono gli alberi di ulivo e quindi si possono fare le olive nella masseria, ad esempio, si può fare l'olio e così via. Quindi una cosa molto rurale, molto particolare.
Interessante. Ti è piaciuto?
Sì. Anche qui bello e brutto, no? Il bello è che ci sono trulli ovunque, anche il ristorante, tutti i ristoranti sono all'interno dei trulli, tutti i negozietti sono all'interno dei trulli, quindi ovunque vai, trulli in ogni dove. Il brutto è che fondamentalmente è un posto quasi esclusivamente turistico e quindi camminando per Alberobello senti un po' tutte le lingue e le nazionalità. Che è bello, sai, che a me piace, però ti rendi conto che effettivamente non credo ci abitano poi tante persone oggi ad Alberobello, quantomeno nella zona monumentale.
Quindi è diventato un po' un parco giochi.
Senza i giochi, ma con i trulli.
Un parco trulli.
Un parco monumentale, però sì, questo è uno degli aspetti di cui abbiamo parlato anche nella puntata scorsa su Atene, no? È bello poter entrare in tutti i trulli, meno bello che ogni trullo ormai sia un negozio di souvenir per turisti.
E certo, diciamo, toglie quella parte della bellezza del viaggio, e cioè di conoscere ed entrare nella cultura di un altro paese o un'altra città, perché in realtà è tutto fittizio. È tutto finto.
Per certi versi sì, non sarei così categorico, però sì, la componente è quella. Il secondo giorno siamo andati, per far felici i bambini, ma anche i grandi, siamo andati allo Zoo Safari di Fasano.
Famosissimo, o almeno famoso nel meridione. Io lo conosco, non so se ci sono andato, ma ne ho sempre sentito parlare. Com'è, bello?
Io ci sono andato da piccolino con la mia famiglia, qualche anno fa con una nipotina, e ci sono tornato adesso con mia figlia e un altro nipotino. Molto particolare, unico nel suo genere, quantomeno in Italia, penso non ce ne siano altri, sicuramente nel sud Italia non ce ne sono altri, e ti dà la possibilità di entrare in macchina e di avvicinare gli animali, non so, all'inizio ci sono i cervi, le caprette, però più avanti poi ci sono le tigri, i leoni, gli orsi, le giraffe, le zebre, i cammelli, gli elefanti. Ed è, la particolarità è che si entra proprio, come dire, nel recinto dei leoni, però non parliamo di uno zoo, è uno zoo safari, quindi vuol dire che tu entri in un cancello e c'è un'area, non so, di 100 metri per 100 metri, se non più grande, in cui abitano soltanto i leoni. E quindi tu con l'auto vedi un po' come riposano i leoni, o i leoni magari si spostano, i leoni se la dormono, le tigri sono un po' più attive, e quindi vedi queste tigri che vanno in giro possono persino avvicinarsi un po' alla macchina, c'è obbligo di tenere chiusi i finestrini, di non scendere ovviamente dall'auto perché saresti immediatamente attaccato, anche se ci sono i ranger, chiamiamoli così, i guardiani con le loro jeep che fanno il giro per controllare che sia tutto ok. Anche qui sensazioni positive e negative. Positive perché si ha la possibilità di vedere gruppi di animali così particolari più o meno nel loro habitat. O comunque, sai, la famigliola, i leoni che se la dormono in gruppo, oppure che giocano tra di loro, che litigano tra di loro. Immaginati due orsi che litigano tra di loro, che spettacolo, non l'avevo mai visto. E poi c'è la componente ludica, no? Di divertimento, è possibile dare da mangiare carote, insalata, non so, alle giraffe, e quindi la sensazione di avere questa giraffa che dal suo recinto mette il tuo collo nella tua macchina per mangiare queste cose è una cosa molto particolare e che fa ridere e divertire anche i bambini che suppongo non dimenticheranno mai un'esperienza simile. Dall'altro lato è sempre uno zoo e quindi ci sono tutte le sensazioni negative che personalmente provo quando vado in un posto in cui gli animali
vengono tenuti
in gabbia, anche se in questo caso non si tratta di gabbia, ma insomma grandi recinti, chiamiamoli così.
Sì, diciamo, rimane cattività, nel senso che rimane una situazione in cui non sono liberi.
Il terzo giorno, Matteo, siamo stati invece a Bari. In particolare abbiamo fatto una bellissima passeggiata a Bari Vecchia, che è il centro storico di Bari, quasi tutto in pietra bianca, tenuto molto bene, molto carino, molto suggestivo, ancora con questo mix di tradizionale, quindi le persone che ci abitano, che ci parcheggiano i loro motorini, le loro biciclette, la signora che fa le orecchiette fresche sul tavolino fuori casa sua e i turisti che le acquistano, quindi c'è ancora questa commistione, no? Tra il tradizionale e il turistico, e poi al di fuori del centro antico, dentro il quale c'è anche la cattedrale di San Nicola, per alcuni Babbo Natale, no? E fuori da Bari Vecchia c'è una città molto pianeggiante, molto godibile da visitare a passeggio. Ci sono delle strade pedonali molto belle, quindi me la ricordavo già, ma mi ha rinnovato questa sensazione positiva a Bari. Penso che sia una città troppo sottovalutata, anche un bellissimo lungomare, sfortunatamente era chiuso per una manifestazione sportiva e non c'era il sole, sai, lungomare e sole è l'accoppiata vincente.
Ovviamente, sempre, quella è una cosa fantastica.
E basta, Matteo, è finito il mio giro.
Beh, ti sei fatto bei giri, però qui abbiamo un problema.
Che problema abbiamo?
Anche io non ero a Milano.
In giro per l'Italia.
Anche tu in giro per l'Italia?
Eh sì, anch'io.
E dove te ne sei andato?
Mo? Come facciamo? Due sezioni uguali?
Si può fare, si può fare. È la stessa sezione che si sdoppia.
Sdoppiamo la sezione?
Eh sì, una sezione siamese.
Noi siamo andati molto più vicino. Siamo andati tutti a Bologna. Tutto il team di Easy Italian praticamente di Milano si è spostato a Bologna. Abbiamo fatto giovedì, venerdì, sabato.
Ma di lavoro o di vacanza? Cosa avete fatto?
No, è praticamente stato lavoro. È stato 3 giorni di lavoro.
Un po' come ad Atene, lavorare divertendosi e divertirsi lavorando.
Sì, ovviamente è stato bello perché abbiamo visto Bologna. Finalmente ho visto Bologna in una situazione meno caotica e calda, perché l'ultima volta che l'avevo vista, l'ho vista più di 10 anni fa, a luglio, in una situazione tragica, ed faceva caldissimo, era brutto. Avevo un brutto ricordo di Bologna, ecco.
E invece adesso?
Ho sostituito con un ottimo ricordo di Bologna, con un finale fantastico, perché sabato e domenica parte del centro diventa pedonale, ed è una cosa eccezionale, camminare liberi nelle strade del centro. Abbiamo girato alcuni video, 2 per l'esattezza, per Easy Italian.
Sono curiosissimo.
poi anche due per Joy of Languages, quindi abbiamo fatto un sacco di video, diciamo, abbiamo fatto 3 giorni, 4 video, anzi 4 e mezzo.
Bella, siete faticata.
Sì, è stato intenso, è stato il primo, quindi è stato un esperimento sul quale poi lavoreremo per, diciamo, creare una modalità ripetibile nella quale andiamo in giro e filmiamo un po' di più.
Mi piace tantissimo questa idea da riproporre anche in altre città. Mi hai raccontato brevemente della tua esperienza a Bologna, mi hai detto anche che c'eri già stato, e a questo punto ho una domanda. Come ti senti quando torni in posti in cui sei già stato?
Ah, interessante, interessante. Dipende. Allora, io sono una persona, sto scoprendo sempre di più, che all'inizio soprattutto preferisce ciò che è già provato. Non, diciamo, se mi si spinge provo tutto, però se proprio così mi chiedi su due piedi cosa preferisci fare, andiamo dove già siamo stati. Quindi di solito mi piace quella sensazione di familiarità col posto che già ho, se già ci sono stato. Boh, e dipende, perché però contemporaneamente a volte può essere come leggere un libro già letto.
Esatto. Esatto, ecco proprio il mio stato d'animo quando vado in posti che ho già visitato, a meno che non sono proprio dei posti di cui sono innamorato, ho sempre un po' quella sensazione, sì, bello, però dov'è la novità? L'ho già visto e me l'ho fatto in questo viaggio che avevo praticamente fatto pari pari qualche anno fa. Quindi sì, carino passeggiare in questi posti, però nulla di nuovo. La componente novità per me è molto importante, soprattutto quando vado, quando devo viaggiare. Preferisco sempre vedere posti nuovi perché c'è questa aspettativa, vedere se il posto le conferma queste aspettative oppure no. Insomma, questa componente che dà un qualcosa in più. Senza quella... E deve valerne davvero la pena.
Sì, e diciamo che nel momento in cui c'è un ritorno, spesso c'è un ritorno per le persone.
In che senso?
Nel senso che quando ritorno in posti già visitati
è perché qualcuno che conosci non c'è stato,
o perché vado a visitare qualcuno che è lì.
Sì,
cioè nel senso che tutto il fuoco è attorno alle persone e non il posto. Però sì, no, devo dire, comunque a me non dispiace, non dispiace rivedere i posti dove sono stato, andare tipo in un posto a mangiare dove già sono stato, rivisitare un posto. Ricordo che a Londra andavo tantissime volte, sono andato alla National Gallery a rivedere i quadri che già avevo visto.
Matteo, Londra non vale. Non mettere Londra in mezzo, Londra non vale.
Okay.
Vale sempre la pena di tornare a Londra, non si contano le volte in cui ci puoi tornare.
È vero.
Però vale, Matteo, ci stiamo dimenticando di un aspetto fondamentale dei nostri weekend fuori. Ma cosa abbiamo mangiato?
Cibo.
Immancabile. Hai mangiato la bolognese, no?
Sì, nel senso. E questo è il tema di uno dei video che abbiamo fatto. In realtà ho mangiato le tagliatelle al ragù.
Ragù alla bolognese.
Bolognese non esiste come definizione del piatto. Quando sei a Bologna ci sono le tagliatelle al ragù, che per tutti quelli che non sono del centro Italia sono... le tagliatelle al ragù bolognese, soprattutto per quelli che vengono dal sud, c'è bisogno di fare questa discriminazione tra i due ragù, perché c'è il ragù napoletano. E tant'è vero che tutti quelli che abitano attorno a Bologna e al nord, quando assaggiano per la prima volta il ragù napoletano, cioè anche loro lo definiscono come ragù napoletano, mentre per noi è il ragù. C'è questa, diciamo, problematica all'interno dell'Italia. Ovviamente, diciamo, ci sono, diciamo, il cibo è così tradizionale che ognuno ha il suo ragù.
Matteo, ma quello che noi chiamiamo bolognese a Napoli è la stessa cosa del ragù bolognese? O ci sono differenze?
Sì. Allora, secondo me sì, è un sugo, è un ragù, è una tipologia di ragù, nel senso un sugo cotto per molte ore a base di pomodoro e carne. La differenza che c'è con il ragù napoletano è che il ragù bolognese, la carne è trita tutta, ci sono due tipologie di carne, se non sbaglio, però è tutta tritata, quindi in realtà non è come ci sono i pezzoni di ragù, di carne nel ragù napoletano, e poi siamo lì, è simile, diciamo, è sugo.
Sai che mia mamma ne fa una versione quasi bianca, o meglio, adesso da Bologna mi ammazzano.
No, in realtà è molto, è poco il pomodoro, non è tantissimo.
Esatto, vedi? Allora sì, forse sì. Questa è una delle differenze. Il ragù napoletano è proprio rosso, è una salsa di pomodoro cotta con la carne. La bolognese, perlomeno quella che ho mangiato io, è davvero olio e pomodoro, ma non è rossa, è più, non so, rosé, arancione come colore.
Secondo me, per una questione di, diciamo, di carne, essendo la carne tritata, è come se assorbisse di più il sugo, e quindi in realtà nel piatto con le tagliatelle, che è, diciamo, la pasta per eccellenza con la quale si deve mangiare il ragù bolognese, tagliatelle fresche all'uovo, diventa, diciamo, un sugo più denso e meno pomodoroso. Non esiste pomodoroso.
Abbiamo creato un neologismo, va bene. Matteo, ma quindi mi stai dicendo che nessuno dovrebbe entrare in un ristorante a Bologna e chiedere pasta bolognese?
Spagbol.
Spagbol è orribile.
Puoi, però la cosa, diciamo, ti potrebbero dire non le facciamo, perché è vero, nel senso che gli spaghetti bolognesi che esistono all'estero hanno degli ingredienti diversi rispetto al ragù bolognese. Cioè ci sono piselli, funghi, cose che non ci sono nel ragù bolognese.
Matteo, rapidamente, al di là della bolognese, mi correggo, delle tagliatelle al ragù, qual è la cosa più buona che hai mangiato in questi giorni a Bologna?
Ne abbiamo ovviamente discusso tanto tra tutti noi, perché insomma, nonostante non fossimo tutti italiani, eravamo comunque tutti in Italia. La cotoletta alla bolognese.
Che differenza c'è con quella alla milanese?
Che è una bomba atomica, nel senso che velocemente ti dico solo che è cotoletta, quindi una fetta di vitello, penso, non lo so, carne impanata, cotta nel burro, poi sopra, in cottura, sopra la cotoletta si mettono delle fette di prosciutto e poi si mette una crema di parmigiano sopra e poi si allunga, si fa sfumare con del brodo di carne, giusto perché, sai,
altrimenti è leggera.
Il sapore di carne il sapore di carne non è ovunque, proprio, almeno così lo rendi, diciamo, infinito, non so come non so, cioè è carne su carne dentro, è eccessivo, però nel suo essere eccessivo mi ha colpito tantissimo. E dico questo, e dico cotoletta bolognese, anche se c'è un altro cibo che mi è piaciuto in maniera, diciamo, uguale, ma non è propriamente bolognese, e quindi ne parlerò solamente nell'after.
Ok, ci sto, hai acceso la mia curiosità. Invece, lato Puglia... chiaramente abbiamo assaggiato tutte le cose tipiche. Mi è piaciuta tantissimo questa cosa che appena ti siedi al tavolo ti portano i tarallucci pugliesi con le olive. E già si parte col piede giusto. Poi spesso come antipasto ho preso la burrata, che è una sorta di mozzarella, adesso non voglio essere blasfemo anche per i pugliesi, però assomiglia un po' alla mozzarella, però è un po' meno, sembra ancora più fresca della mozzarella, è un po' più a sfilacci.
La burrata io l'ho sempre definita come un dono, è un regalo. Tu apri la burrata e c'è dentro.
Esatto, è così. Da fuori sembra una mozzarella, ma invece poi quando la tagli, invece di essere un unico pezzo, escono questi straccetti di formaggio fresco, fondamentalmente.
È buonissima.
Molto, molto buona. E poi orecchiette di tutti i tipi, è davvero di tutti i tipi. Con le cime di rapa, è la versione tradizionale della Puglia, assomigliano un po' ai nostri friarielli di Napoli, per altri cime di rapa, alcuni forse le chiamano broccoletti, però insomma bisogna stare attenti con queste differenze sottili tra le varie verdure in giro per l'Italia. C'è la versione con le acciughe e la versione senza acciughe, io ovviamente ho preso quella senza, buone ma nulla di, ecco, effetto novità. Assomigliano molto a quando noi facciamo la pasta con i friarielli e noi la facciamo a casa mia si fa. Quindi buona ma nulla di nuovo, eccezionale. Però forse la cosa più buona che ho mangiato sono stati dei ravioli, che te li saresti aspettati a Bologna. Questi ravioli ripieni di ricotta e melanzane con sughetto fatto di un pesto, ma non un pesto alla genovese, sempre di basilico ma molto più delicato, e con i pomodorini secchi e burrata sopra.
E vabbè, ciao.
E questo contrasto tra il salato e i pomodorini pomodori secchi che sono dolciastri, con il ripieno poi delle melanzane, il sughetto al basilico, ragazzi, piatto numero uno che ho mangiato in questo weekend pugliese.
Fantastico, fantastico.
Matteo, mi hai promesso di raccontarmi qualcosa nel nostro after show e io vedo e rilancio, ho qualcosa, ho un lo sapevi che riguarda Bologna.
Fantastico.
Quindi per tutti quelli che vogliono continuare ad ascoltare questa nostra conversazione autentica, non dovete fare altro che diventare membri della nostra comunità. L'after show è soltanto uno dei nostri fantastici bonus. Gli altri sono, ad esempio, la trascrizione interattiva, la traduzione multilingue di tutto l'episodio, e il vocab helper, che mostra a schermo fino a 10 tra le parole più importanti o più difficili, minuto per minuto. Andiamo di là, Matteo?
Non vedo l'ora.
Andiamo. Ciao a tutti.
Ciao.